Sono le 7, Padre P. Se vuoi cominciare.
Ecco, sono le 7?
Sì.
Benissimo.
Sì.
Aggiustiamo l'orologio perché. Ecco. Bene. Allora siamo alle prese ormai con la seconda domenica di Pasqua. Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo domenica prossima. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal versetto 32 al versetto 35, il secondo dei sommari che compaiono nei primi cinque capitoli degli Atti. Peraltro tutte le domeniche avremo a che fare con gli Atti degli Apostoli, ma giorno per giorno, in tutto il tempo di Pasqua, si legge il libro degli Atti. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 5, i versetti da 1 a 6, e il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 118, che poi era già il salmo della domenica di Pasqua, è il salmo che è comparso nella liturgia di oggi, venerdì, di domani, e sabato, presente tutti i giorni nel corso di questa settimana, attraverso il versetto che viene proclamato al canto dell'Alleluia, ed ecco il salmo per la via responsabile di domenica seconda di Pasqua, la prossima. Ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 138, proseguendo nella nostra lettura del Salterio, passo passo, un salmo alla volta. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Stiamo vivendo i giorni solennissimi della settimana di Pasqua, sono i giorni della nuova creazione. Tutto l'universo è battezzato nella luce, si spoglia dell'abito vecchio per rivestirsi di nuova bellezza. Tutta l'umanità è raggiunta dalla forza vittoriosa di Cristo, risorto dai morti nel suo vero corpo. La Chiesa dei Discepoli del Signore offre con gioia la sua testimonianza di fede. Coloro che sono stati battezzati in Cristo si sono rivestiti di Cristo, così dice Paolo nella lettera ai Galati. Sono questi davvero i giorni della nuova creazione. Anche i morti sono raggiunti, anche l'inferno è stato evangelizzato. Le profondità dell'abisso che è nel cuore umano sono state visitate e il mistero dell'iniquità, come dice Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, il mistero dell'iniquità è stato piegato in modo da apparire ormai docilmente asservito alla rivelazione del mistero della pietà, come dice ancora Paolo nella prima lettera a Timoteo, il mistero della pietà che è universale e definitiva, è la pietà di Dio che restaura le sue creature, che riempie il mondo, che conquista i cuori degli uomini e converte i peccatori. Per quanto questo momento della nostra storia possa apparirci drammatico e sfuggente ai criteri interpretativi dettati dai nostri pensieri e dai nostri desideri umani, questo è il giorno del Signore. Riceviamo anche noi il frutto di grazia che la testimonianza della Chiesa ci trasmette. Nella fede consegniamoci all'amore vittorioso e l'amore eterno di Cristo morto e risorto. Leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo. Pia, leggi pure. Capitolo 4.
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuita a ciascuno secondo il suo bisogno.
Grazie, questo è il secondo sommario, vi dicevo poco fa. Sono tre sommari cosiddetti all'interno delle pagine che compongono i primi cinque capitoli degli Atti. Tutto quello che avviene a Gerusalemme nel primissimo periodo dopo la Pasqua del Signore, e lì dove nasce la prima comunità di discepoli, i discepoli che incontrano il Maestro vivente, il Signore glorioso. Fatto sta che subito leggiamo il brano evangelico, poi torneremo al Salmo 138. Gianpiero legge, Francesco legge.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Grazie. Ed ecco, arriva il momento di riprendere contatto con il libro dei Salmi, ed esattamente si tratta questa sera di leggere insieme il Salmo 138, ma significa anche riinserirci nella continuità del percorso che stiamo affrontando e perseguendo da un pezzo ormai, e più esattamente quantomeno si tratta di fare appello ancora una volta ai canti delle ascensioni, e ancora nella eco di quei salmi da 120 a 134 che si inseriscono i salmi seguenti. Quando il pellegrino salito a Gerusalemme, che abbiamo accompagnato nel suo percorso, non soltanto nel senso logistico del viaggio e delle esperienze che questo ha comportato, ma nel senso interiore di quel cammino di conversione che il pellegrino ha significato per lui, ebbene, l'abbiamo accompagnato anche nel suo viaggio di ritorno. Salmo 135, quando ormai il pellegrino è portato dalla corrente della benedizione, ricordate il salmo che leggevamo qualche settimana dietro, quella benedizione che continua a risuonare in modo esemplare a Gerusalemme nel contesto del culto che quotidianamente viene officiato nel Tempio, ma è un'onda che ha avvolto il nostro pellegrino, che lo accompagna ormai ovunque, sempre, nel mondo. Ed ecco, dal Salmo 135 siamo stati condotti al grande Hallel. Il salmo che segue, 136, è proprio nella continuità con il pellegrinaggio che è stato testimoniato per noi dal pellegrino attraverso la sua esperienza orante nei salmi delle ascensioni, nella continuità con quella benedizione che ormai è divenuta un linguaggio più che mai adeguato sempre e ovunque a prendere contatto con situazioni a cui nuovamente si è avvicinato nella regione in cui egli abita, nelle attività che riempiono la sua esistenza quotidiana. Ebbene, ecco, così siamo insieme con lui stati messi in grado di riconoscere l'operare del Signore e quindi lodare la sua misericordia sempre, dovunque. Salmo 136, ricordate il grande Hallel, perché eterna la sua misericordia, le opere del Signore, le opere cosmiche, le opere storiche del Signore. Ed ecco, l'attenzione si è concentrata sulle opere del Signore nel quotidiano. Gli ultimi tre versetti della serie di enunciati che illustrano l'operare del Signore sempre e dovunque nel cosmo e nella storia. Ed ecco i versetti 23, 24 e 25, le opere del Signore nel quotidiano. E l'attenzione si è concentrata proprio su quei segnali mediante i quali il grande Hallel ci ha incoraggiati a riprendere con slancio e con fervore il cammino. Infatti il grande Hallel, come ricordate, si conclude nuovamente con un invitatorio che si apre su uno scenario immenso: lodate il Dio dei cieli. Ed ecco, le opere del Signore nella quotidianità degli eventi, delle situazioni. Ed ecco che noi ci siamo resi conto di essere aiutati a prendere coscienza di quel che significa essere in un modo o nell'altro sempre dei reduci. Oltretutto dico noi in prima persona plurale, perché quel che il Salmo 136 ha espresso in termini oggettivi, parlando delle opere del Signore nel cosmo e nella storia, adesso in quest'ultima sezione così scarna ed essenziale, ma anche così importante per noi, in questi tre versetti il Salmo usa la prima persona plurale. Versetto 23: nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, e così di seguito. Noi, dunque, noi che siamo sempre dei reduci. E allora vedete che proprio qui si è inserito il salmo seguente, l'ultimo che leggevamo prima della Domenica delle Palme, il Salmo 137. Nella memoria e nel dolore, noi, memoria e dolore di quello che è stato il nostro esilio, ma di quello che in un modo o nell'altro continua a essere l'esilio con il quale dobbiamo fare i conti, per come siamo messi alla prova, per come siamo in conflitto con Babilonia, quel che viene rievocato come un dato della storia passata, ma rievocato con partecipazione dolente e intensissima nel Salmo 137, che in qualche modo ha ingrandito quel che già leggevamo nel versetto 23 del Salmo precedente. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Quella umiliazione, che in greco diventa tapinosis, è un... È una situazione di abbassamento, di schiacciamento, di vero e proprio esilio, indipendentemente dai dati che possiamo rintracciare nella storia del popolo di Dio e possiamo mettere in contatto con quelli che sono i dati della nostra storia personale. È l'esilio rievocato in quanto siamo passati attraverso il conflitto con Babilonia e siamo reduci rispetto a quel conflitto, e questo essere reduci continua a trasmetterci nella memoria e nel dolore, vi dicevo, per come il conflitto ci ha messi duramente alla prova, continua a darci motivo per intendere ancora il nostro presente come una quotidiana condizione di esilio. Quando dico conflitto con Babilonia, ricordate quel che il Salmo 137, leggevamo subito prima della Domenica delle Palme, ci ha illustrato in maniera singolarmente patetica, commovente, coinvolgente, la dimenticanza di appartenere a una storia d'amore. Ecco, Babilonia. Babilonia non risente come una realtà geografica, neanche come una realtà sociopolitica, e tutto questo è secondario e sono componenti che contribuiscono anch'esse a identificare questo riferimento, che però qui è citato nel suo significato propriamente interiore, come Babilonia è espressione di una interferenza che intercetta i pensieri, i desideri, le intenzioni, i progetti, tutto quello che è elaborato dal cuore umano in modo tale da imporre la logica della dimenticanza. Rispetto a Gerusalemme, anche qui realtà geografica, l'appartenenza a una storia d'amore. Ebbene, è proprio un suggerimento che l'orante del Salmo 137 ha rievocato con particolare commozione, come è stato esposto all'invito insistente di rendersi complice di quello che avviene a Babilonia, di assuefarsela alla logica che è dominante in quel mondo, in quell'ambiente, in quella società, secondo quella cultura, e dunque complicità. E d'altra parte il Salmo 137 ha testimoniato la consapevolezza dell'orante di avere a che fare con una Babilonia come emblema dell'infelicità, come emblema della cultura della disperazione, e quella sollecitazione, quell'invito, quell'interferenza, dicevo poco fa, che ha messo a prova il suo cammino in passato, che adesso viene rievocato, ma viene rievocato constatando che ancora quelle medesime prove investono il suo presente, e quelle prove, vedete, assumono le caratteristiche di una minaccia di esilio e di un esilio di fatto, l'esilio di una vita messa alla prova, quando anche tutto sommato possiamo ritenere che il nostro orante non abbia più motivo per soggiornare in chissà quale periferia del mondo, sta in certo modo a casa sua, ma anche casa sua è diventata una realtà estranea, è diventato un mondo pericoloso, è diventato un luogo nel quale avverte il disagio di chi è esule dalla vocazione alla vita, per come è compromessa in virtù di una tentazione micidiale che ripropone Babilonia in lungo e in largo sulla scena del mondo, ed ecco costantemente messa alla prova la sua vocazione alla vita, come se gli si imponesse sistematicamente l'invito a dimenticare la propria appartenenza a una storia d'amore. Gerusalemme. Guai a me se ti dimentico. E l'altra parte, la minaccia relativa a questa dimenticanza invece è più che mai incombente, assillante, sistematica. È la ragione per cui è come se il nostro orante registrasse la situazione di essere costantemente reduce e costantemente, peraltro, come il Salmo illustrava, sempre, vedete, vale la pena poi di incastonare il Salmo 137 nel versetto 23 del Salmo precedente, sempre riconoscendo come il Signore si è manifestato a modo suo, rendendosi Lui fedele nella memoria. Questo costante conflitto con Babilonia, questo essere costantemente reduci dall'esilio, per come il Signore si è reso Lui e continua a rendersi Lui, coinvolto direttamente in quell'esperienza del dolore che segnò l'esistenza e l'esilio del nostro orante, e dunque è il Signore che ricorda. Si è ricordato di noi nella nostra umiliazione, diceva il versetto 23 del Salmo 137, 6, e nel Salmo 137 l'ultima strofa: ricordati, Signore, ricordati. Ecco, ricordate bene, vale la pena di usare proprio questo verbo in forma imperativa, come il Salmo 137 si concludeva con una beatitudine, la beatitudine attribuita a coloro che non si arrendono a Babilonia, a coloro che non condividono quello che è stato invece il comportamento di Edom. Non ritorniamo adesso su questi particolari, fatto sta che, vedete, così leggevamo: beato chi afferrerà i tuoi piccoli, espressione che può senz'altro impressionarci, come già ne parlavamo a suo tempo e non mi ripeto, ma è necessario qui assumere una posizione che è rigorosamente estranea, rigorosamente alternativa rispetto alla complicità con Babilonia. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra, quella pietra che per tutta la letteratura patristica, per l'interpretazione dei padri della Chiesa, è sempre la pietra per antonomase, cioè Cristo, il Signore vivente. Fatto sta che, eccoci, adesso vedete, noi proseguiamo dopo un po' di chiacchiere, tanto per riprendere contatto con il percorso che stiamo affrontando da tanto tempo. E vedete il Salmo 138, il nostro Salmo, quello che segue. Quando a questo punto posso ben dirlo, penso che ci comprendiamo in modo immediato, senza che fraintendiamo espressioni che lì per lì si potrebbero anche apparire ambigue, ma credo proprio che ci intendiamo. Cosa intendo affermare? Vedete che ormai l'esilio è divenuto una condizione di vita quotidiana, condizione di vita quotidiana in quanto quotidianamente è in atto un cammino di ritorno dall'esilio, un cammino ricordate il Salmo 136 versetto 24, cammino di liberazione dai nostri nemici. Così leggevo nel versetto precedente: nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Ecco, là dove noi siamo alle prese con l'invito sempre sollecito e assillante a dimenticare, lui si è ricordato, ed è nella continuità con la memoria di cui ci ha dato testimonianza lui che allora, ecco, il nostro ricordo, per quanto doloroso sia, ed è dolorosissimo, nessuno lo mette in dubbio, è un ricordo che ci conferma nella nostra vocazione alla vita, per quella che è l'autenticità di essa, indipendentemente dalla complicità con Babilonia. Ed ecco il versetto 24 del grande Hallel: ci ha liberati dai nostri nemici. Dove vedete che il termine nemici, ma ne parlavamo a suo tempo, se ricordo bene, Sarra, è il termine che solitamente si traduce come angoscia, la stretta, che soffoca, che toglie il fiato, che in modo sintetico e più che mai esauriente si chiama angoscia. E dunque ci ha liberati dall'angoscia, già, dove vedete che qui abbiamo a che fare con la quotidianità dell'esilio, ma nel senso che ormai è quotidianamente in atto un cammino di ritorno dall'esilio, cioè di ritorno dall'angoscia quotidiana. E il nostro orante, vedete, adesso è in grado di usare questo linguaggio con molta serenità e con molta coerenza. Quell'esilio quotidiano che è nell'esperienza umana, indipendentemente dal fatto di essere dislocati territorialmente, chissà dove, in qualche regione geografica del mondo, ma quell'esilio quotidiano che è l'esilio rispetto alla vocazione alla vita, che è l'essere minacciati nel senso di Babilonia, come ricordavo poco fa, quell'esilio è quotidianamente trasformato in una liberazione dall'esilio, ma una liberazione dall'angoscia, quell'angoscia che ritorna, quell'angoscia che ci assale, quell'angoscia che ci minaccia, quell'angoscia che ci stringe, quell'angoscia che ci riduce a più riprese all'evidenza di quei dati che ci attraggono verso Babilonia e a modo loro sempre ci ripropongono quasi l'urgenza, comunque l'opportunità, il beneficio che potremmo trarre da quella dimenticanza di Gerusalemme, da quella dimenticanza della nostra vocazione alla vita, nella gratuità dell'amore, per adeguarci ai ritmi, alle consuetudini, alle regole, al potere di Babilonia. E noi siamo costantemente liberati dall'esilio, dall'angoscia. Era il versetto 24. Il versetto 24, vedete, sta sullo sfondo adesso del salmo che subito leggiamo, il nostro salmo 138, che oltretutto nella intestazione dice di Davide. Tenete presente che, non ci ho fatto caso se la nota dice qualche cosa, no, non dice niente. Nella traduzione in greco l'intestazione aggiunge Acheu, che è Zaccariu, di Ageo e di Zaccaria, nella traduzione in greco, ma questo pure è un indizio interessante per noi, perché Ageo e Zaccaria sono i profeti che svolgono la loro missione nel tempo immediatamente successivo al rientro delle prime carovane dall'esilio. C'è un libro di Ageo, c'è un libro di Zaccaria, i due profeti sono noti per altra via, e dunque sono proprio personaggi le cui voci interpretano in modo magistrale quella che fu l'esperienza del ritorno dall'esilio e l'impatto con la realtà nuova dopo l'esilio, e dunque quella situazione di esilio che si protrae nella quotidianità di un'esistenza messa alla prova, e l'altra parte esilio che è quotidianamente il quadro di una esistenza personale, sociale, comunitaria, il quadro di un'esistenza che è luogo e tempo della iniziativa del Signore che libera. E non si può, e non si può evitare questo costante richiamo a per quanto fastidioso esso sia, per quanto lo sia vorrebbe cancellare con un colpo di bacchetta magica, questo costante richiamo alla quotidianità della nostra condizione di esuli dalla vita, là dove siamo liberati, là dove il Signore continua a fare di questa nostra realtà vissuta nei suoi dettagli più empirici un'occasione decisiva di liberazione. Vedete, è quello che poi nella storia della salvezza è un fenomeno che viene illustrato in tanti modi. Si viene fuori dall'esilio con una passeggiata che chiude il discorso, si viene fuori dall'esilio in virtù di un travaglio che prosegue nel tempo e che continua a manifestarsi attraverso tutte le sempre urgenti, imprescindibili necessità di un chiarimento interiore, di un superamento di quello che non è più semplicemente l'esilio in senso geografico, logistico del termine, ma l'esilio interiore, l'angoscia. L'angoscia come memoria del passato, l'angoscia come minaccia nel presente, l'angoscia come sospetto per il futuro, prossimo o remoto. L'angoscia. Che toglie il respiro e che toglie il gusto di vivere e che toglie la piena adesione alla vocazione, alla vita. Come potremmo essere liberati dall'angoscia se non perché il Signore ci tira fuori dall'esilio? In questo caso è appunto l'esilio che avvertiamo come la stretta che nell'animo ci rende inabili alla vita, per quanto continuiamo a dimorare, o forse finalmente abbiamo ritrovato la maniera di dimorare a casa nostra. Ecco. Allora vedete il Salmo 138. E il Salmo 138 è il Salmo di ringraziamento. D'altra parte, come subito adesso constatiamo, il ringraziamento lascia intendere la consapevolezza del nostro orante di essere ormai alle prese con i dati di una esistenza, la sua, la vita, la sua, ma ridotta agli spiccioli, anche se l'impegno con cui si dedica ad affrontare il cammino della sua vita è un impegno totale. Ma ci rendiamo conto del fatto che qui ormai siamo lontanissimi da visioni grandiose, da prospettive trionfali, da immaginazione di un ritorno dall'esilio che segni la fine, inauguri il tempo nuovo, senza ombre, incertezze, senza alcuna smentita. Qui abbiamo a che fare davvero con il linguaggio di chi reduce dall'esilio ancora se ne porta appresso. Dei segni, delle piaghe, delle cicatrici incancellabili. Reduce, ma ancora in esilio. E vedete, il nostro orante ci parla di come il Signore opera nella sua vita. Qui è in questione esattamente quell'opera del Signore di cui ci parlava il grande Hallel, con un solo stico nel versetto 24 ci ha liberati dall'angoscia, ci ha tirati fuori dall'angoscia. Ecco, dividiamo il Salmo in tre strofe. La prima strofa dal versetto 1 al versetto 3, poi i versetti 4, 5 e 6 e finalmente i versetti 7 e 8. La prima strofa è un ringraziamento nel quale si esprime il nostro orante in prima persona singolare. Poi la seconda strofa invece è strofa che fa riferimento al coinvolgimento corale di un ambiente comunitario allargato, che diventa addirittura un ambiente aperto a una partecipazione universale di quella che è l'umanità intera. Ma leggeremo. E poi c'è uno sviluppo di carattere meditativo. Fatto sta che la prima strofa ci offre la testimonianza del nostro orante per quanto riguarda il cammino di una crescita interiore che coincide esattamente con quel suo essere reduce dall'esilio, con tutte quelle conseguenze che si porta appresso, a cui accennavo poco fa. Allora leggiamo: ti rendo grazie. Vedete che il verbo usato qui è il verbo del ringraziamento, verbo che ricompare altre due volte nel nostro salmo. Ti rendo grazie con tutto il cuore. Di per sé la mia Bibbia dice Signore, nel testo ebraico questo nome invocato qui non compare, ma è evidente che è direttamente rivolto a lui il ringraziamento. Così pure vedete che il rigo che segue nella mia Bibbia, hai ascoltato le parole della mia bocca, questo rigo compare solo nella traduzione in greco, non compare nel testo masorettico, cioè nel testo ebraico, per cui proviamo a saltarlo per adesso. Ti rendo grazie con tutto il cuore, a te voglio cantare davanti agli angeli, mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie, di nuovo il verbo che già segnalavo, rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà, la tua misericordia. Hai reso, qui bisognerebbe aggiungere, perché, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, perché hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Vi parlavo di una crescita interiore. E sì, insisto, vedete, il testo è piuttosto ansimante. Gli studiosi di letteratura ebraica e di poesia biblica in particolare ritengono che il linguaggio del nostro orante sia molto goffo. Direi che questo lo rende particolarmente simpatico, perché ci sono commenti che lo condannano alla bocciatura, non merita l'esame di terza media, perché non sa esprimersi come si deve. il linguaggio sgrammaticato oltretutto, ma un testo umilissimo, appunto, il testo di chi è reduce dall'esilio e dunque non ha frontoli per la testa, è stato messo duramente alla prova e ancora avverte il carico di conseguenze che l'angoscia quotidiana continua a trasmettergli e dunque ecco, in ogni caso, vedete, ti rendo grazie con tutto il cuore. Certamente la partecipazione interiore di cui egli dà testimonianza è totale, di questo ci siamo resi conto, su questo già mi insistevo qualche momento fa, adesso non c'è dubbio. Quando dice il cuore intende proprio tutto il suo dinamismo più profondo, i suoi pensieri, i suoi progetti, i suoi propositi, le sue intenzioni, e tutto quello che diventa il suo modo di impostare e gestire la vita in questo mondo, e con tutto il cuore, non scherzo, lo dice sul serio, e intanto vedete attorno a lui si spalanca uno scenario ampio, tanto che noi possiamo ben usare un'espressione che con molte incertezze ritorna comunque a più riprese nel nostro linguaggio corrente. Il mondo, quando qui si parla degli angeli, vedete che il testo in ebraico parla di Elohim, Elohim di per sé è Dio, è un plurale. Gli dèi, ma qui è la traduzione in greco che parla di angeli, ma è il termine che serve a indicare le vicende della storia umana, i popoli della terra, le strade lungo le quali si svolge l'esistenza delle persone e delle diverse agglomerazioni sociali, gli ambienti. A te voglio cantare davanti agli angeli, ecco, ce la mette tutta. Per quanto appunto non abbia espressioni forbite sulla bocca, non sia in grado di comporre una poesia delicata e affascinante per le orecchie degli addetti ai lavori, lui ce la mette tutta, non c'è dubbio. E vedete, quello che gli preme segnalare adesso è esattamente questo cammino di crescita interiore che accompagna la sua condizione di reduce dall'esilio, nel senso in cui ne parlavo poco fa. E qui dice: mi prostro verso il tuo Tempio Santo, vedete? Un atto di adorazione, e dice verso il tuo Tempio Santo, una capacità di orientamento. Il Tempio Santo chissà dov'è, se lui dimora in qualche periferia del mondo, Tempio Santo chissà dov'è, si sa benissimo dov'è, è a Gerusalemme, sì, ma a quale distanza? È un orientamento, e parla di come per quanto si svolga la sua esistenza in una periferia più o meno remota e in un angolo di mondo più o meno condizionato da limiti oltre che geografici, culturali, mi prostro verso il tuo Tempio Santo, una capacità di adorazione che vuol dire più esattamente una capacità di orientamento nel cammino della sua vita, e insiste: rendo grazie al tuo nome. Vedete, questo prostrarsi in adorazione fa tutt'uno con la continuità del ringraziamento, così si è espresso fin dall'inizio: ti rendo grazie, leggevamo nel versetto primo, e qui adesso in questo versetto secondo rendo grazie al tuo nome, dove il nome è l'espressione che sintetizza tutto il mistero di Dio nel suo rivelarsi. E vedete il suo rivelarsi sempre dappertutto, e il suo rivelarsi come protagonista di una opera d'amore rispetto alla quale il nostro orante è rivolto con gratitudine alla maniera di chi è sempre reduce, è sempre colui che ritorna ed è sempre colui che scopre e si affaccia su quell'orizzonte che gli si spalanca dinanzi come rivelazione del nome, come rivelazione di quella iniziativa del Dio vivente che continua a illuminare la scena del mondo per testimoniare da parte sua e realizzare operativamente la sua volontà d'amore. Per la tua fedeltà e per la tua misericordia, aggiunge subito il rigo seguente, rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Ecco, e vedete qui il versetto che segue, c'è ancora il rigo che leggevo poco fa, perché hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. Vedete, qui è un problema di traduzione, appunto, i tecnici dicono non sa scrivere, non sa scrivere, non si è espresso bene, interpretazioni anche piuttosto discordanti, fin da epoca molto antica, ma vedete che noi con una certa semplificazione comunque possiamo approfittare proprio di questo rigo per afferrare qualcosa di molto importante, perché qui parla di una promessa, di una parola, di una promessa che è grande, e che è grande nel senso che è espressione di quel segreto, quello che dice il tuo segreto, quello che è tuo, dove dice più grande di ogni fama, più grande, qui ancora una volta usa il termine nome, più grande di quello che è il tuo segreto, il segreto del tuo mistero profondo, di come nel tuo mistero tu ti sei rivelato. Ebbene, rispetto ad ogni rivelazione che già abbiamo ricevuto, che possiamo documentare a riguardo della quale parliamo tra di noi, ci intendiamo, abbiamo anche a che fare con delle testimonianze prestigiose, delle testimonianze messe per iscritto, ma tutto quello che è il tuo nome, ed ecco, c'è nella tua promessa qualcosa di più grande, qualcosa che è ricchezza inesplorata, irraggiungibile, che ancora sfugge a qualunque esplicitazione a cui noi comunemente ricorriamo per poterci rivolgere al tuo nome. Adorare, diceva poco prima, ringraziare il tuo nome, quel che significa, ed ecco, questa, vedete, è una testimonianza adesso molto importante, perché conferma quello che volevo dirvi fin dall'inizio, e cioè il nostro orante è cresciuto nell'intimo, ed è cresciuto nell'intimo nel momento in cui si è reso conto di essere alle prese con la presenza del mistero nella sua inesauribile, indomabile, ingovernabile pienezza, e questa relazione che lo impegna totalmente fa di lui, allo stesso tempo di questo impegno totalizzante, fa di lui un mendicante che non può vantare alcun titolo adeguato a gestire quella relazione. È al di là di ogni rivelazione, come la recepisco, come l'accolgo, come la interpreto, come la descrivo io, quella promessa che è il tuo segreto. Ecco, e subito dopo, vedete, aggiunge, nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ecco, vedete, qui è veramente il giorno del Signore, no? È il giorno del Signore, il giorno nel quale tu hai suscitato, qui il verbo, hai accresciuto in me la forza, hai stimolato, hai provocato, hai attivato con anche la percezione di uno strappo urgente, dirompente nell'animo mio, e mi hai fatto crescere. Il giorno del suo ritorno dall'esilio, ma che è il giorno attuale, che è il giorno del suo essere costantemente reduce dall'esilio, è il giorno in cui l'iniziativa del Signore lo fa crescere. Una forza energica, poderosa, è una forza pneumatica, è come un'irruzione di Spirito Santo che spalanca in lui uno spazio sempre più ampio rispetto a quella inesauribile ricchezza del segreto che rimane nell'intimo di Dio. E d'altra parte, vedete, è coinvolto in una dinamica che più impegnativa di così non potrebbe essere, costantemente alle prese con l'inesauribile segreto del Dio vivente e costantemente segnato da questo irrompere in lui di tensioni, spinte, suggerimenti, istanze che gli spalancano il cuore, gli aprono nell'animo spazi più larghi, più capienti. E ancora quanta strada da affrontare. È il cammino di una crescita interiore, vedete, come qui il nostro orante non ha bisogno di parlarci di dettagli di carattere tecnico, non conta poco, no, come sono andate le cose, dove si trova, con quali problemi ha a che fare, è questo il cammino che fa di lui un reduce dall'esilio, un reduce dall'esilio, vedete, non perché è finita un'epoca e è cominciata un'altra e chi si è visto si è visto, ma perché reduce dall'esilio significa per lui essere coinvolto in questa relazione dove il segreto del Dio vivente è sempre più segreto e lui è sempre più preso, è sempre più conquistato, è sempre più dominato, è sempre più spaccato nell'animo e chiamato a crescere con potenza pneumatica, con forza, dice qui. È il giorno del Signore. E allora vedete, a questa prima strofa adesso a seguito, quella che viene, dal versetto 4 al versetto 6, dove il nostro orante manifesta l'esperienza di una urgenza riguardante la testimonianza pubblica ed ecumenica di quello che riguarda lui, il suo vissuto personale. Parlava in prima persona singolare, adesso assume la posizione di un testimone che manifesta responsabilità nei confronti di quella che è la realtà umana nella sua dimensione ecumenica. Dice: ti loderanno, di nuovo quel verbo tradotto con ringraziare, ti ringrazieranno. Adesso il soggetto, vedete, sono tutti i re della terra, soggetto classico che serve a indicare la moltitudine dei popoli, cioè l'umanità in tutte le sue componenti di ordine sociale, di ordine culturale, civile, politico, quello che serve a dare un contenuto a quel che noi affermiamo quando parliamo dell'umanità. Ed ecco, Signore, ti loderanno tutti i re della terra. Quando? udranno le parole della tua bocca. Dunque la prospettiva di un coinvolgimento che, vedete, riguarda la moltitudine dei popoli. Questo significa che il nostro orante è in grado di affacciarsi su quell'orizzonte amplissimo dove ci sono tutti gli altri popoli rispetto a quel popolo a cui pure lui appartiene e a cui ha fatto riferimento. Ci parlava del tempio, ci parlava della sua devozione sincera e educata alla scuola della rivelazione del rapporto tra il Signore e il suo popolo che è Israele. Ma vedete, lui qui dimostra di essere consapevole di dover rendere testimonianza a un disegno che ha un valore ecumenico, lo ripeto, ti loderanno tutti i popoli della terra, tutti i re della terra, perché udranno le parole della tua bocca. Dunque, in atteggiamento di ascolto, la moltitudine umana, gli altri popoli, noi diremmo i pagani della terra, in atteggiamento di ascolto, udranno le parole della tua bocca e in più canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore, eccelso è il Signore, guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Vedete che qui è la moltitudine umana che viene descritta dal nostro orante come soggetto abile all'ascolto della parola che viene dal Signore e al canto con cui si celebra la parola del Signore. Dunque è l'umanità intera che viene considerata da lui come coinvolta in un rapporto di familiarità con il nome santo del Signore, il nome segreto, il nome profondo, il nome rivelato. Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Dunque l'umanità intera, e l'umanità intera poi vive sulla scena del mondo, quindi quando dice l'umanità intera c'è sempre da intendere anche la totalità del creato, l'umanità intera che rende testimonianza alla gloria del Signore, una prospettiva che è più ampia, aperta, libera, ecumenica di così non potrebbe essere. Anche in questo, vedete, il nostro orante, reduce dall'esilio, sta crescendo nell'intimo. Tra l'altro qui, vedete, c'è un passaggio dal rivolgersi al Signore in seconda persona, tu, ancora nel versetto 4 dice ti loderanno, ma poi nei versetti 5 e 6 usa la terza persona singolare, canteranno le vie del Signore, lui. Tu, lui ha detto tu, adesso ha detto ancora tu, poi dice lui, dunque sta sviluppando una contemplazione che ha un valore oggettivo, la gloria del Signore, dove vedete è in grado in questa testimonianza pubblica ed ecumenica, dicevo poco prima e mi ripeto, in questa testimonianza lui coglie l'essenziale di questo itinerario di conversione della storia umana in obbedienza alla gloria, in riferimento alla gloria, in corrispondenza alla gloria del Dio vivente, l'itinerario della storia umana che raccoglie tutti i popoli passando attraverso misure di tempo e di spazio che nessuno può determinare, ma la prospettiva è inconfondibile ed è una prospettiva segnata e rispetto alla quale il nostro orante, che peraltro ha da parte sua semplicemente da far valere come titolo l'esperienza di essere reduce dall'esilio. Un povero reduce dall'esilio con tutti i guasti che conosciamo, ed ecco in grado di sviluppare nell'animo suo questa testimonianza così aperta e così completa. La storia umana è la storia di conversione alla gloria, in corrispondenza all'iniziativa del Dio vivente, perché ascolteranno, perché canteranno le vie del Signore. Tra l'altro qui c'è un problema di traduzione, perché canteranno le vie del Signore, cioè il modo di comportarsi del Signore, saranno in grado di decifrare il mistero del Signore come si è rivelato nel corso della storia umana, ma anche lungo le vie del Signore. Questo è un duplice modo di interpretare il versetto anche nei padri della Chiesa. Lungo le vie del Signore canteranno e celebreranno la gloria. Dunque è veramente allora la prospettiva di un itinerario che raccoglie lungo molteplici strade, con tutti gli sviluppi straordinari, eccezionali, originalissimi dei percorsi che seguono i popoli della terra, con le dimensioni anche nascoste riguardanti le motivazioni interiori degli animi, delle culture, delle coscienze, ed ecco le manifestazioni di ordine civile, istituzionale, politico, e lungo le strade del Signore impareranno a cantare la tua gloria, che è grande, dice. E vedete, l'essenziale di questo itinerario di conversione in corrispondenza alla gloria del Signore che coinvolge l'umanità intera nel versetto 6, afferma che vedete, l'eccelso è il Signore, guarda verso l'umile, l'altezza nella sua misteriosa trascendenza del Signore coincidente, questo suo essere eccelso, questo suo essere elevato, questo suo essere trascendente è coincidente con l'essere vicino a chi sta in basso. Nell'altezza da cui proviene il suo sguardo, lui è vicinissimo a chi è prostrato nella debolezza, nella piccolezza. Guarda verso l'umile. Viceversa, al superbo volge lo sguardo da lontano, vedete, tiene a distanza chi vuole. Il superbo qui è colui che vuole sollevarsi, colui che vuole ergersi, colui che vuole saltare in alto, ebbene mantiene le distanze, è vicinissimo a chi è schiacciato a terra. Lui che è l'eccelso è colui che mantiene le distanze rispetto al soggetto umano che vuole ergersi in virtù della propria autonomia e del proprio successo. Vedete, in un solo versetto lui riesce a sintetizzare quella che diventa la regola fondamentale del cammino di conversione che coinvolgerà l'umanità intera e che sta coinvolgendo l'umanità intera, e lui, in quanto reduce dall'esilio, sa che questa è la regola, sa che così vanno le cose e che così la gloria del Signore irrompe e trionfa, e noi impariamo ad adorare, a ringraziare e a cantare. Ed ecco, vedete, un'ampiezza d'orizzonte immensa per ritornare, ultima strofa, e bisogna che mi sbrighi, i versetti 7 e 8, a uno sviluppo di carattere meditativo che subito, vedete, ci rimanda al linguaggio che abbiamo incontrato inizialmente, ma con un'ulteriore sottolineatura. La prima persona singolare, il ritorno del nostro orante a lui e alla sua povera vita, lo dice in prima persona: la mia povera vita. Ne è più che mai consapevole, un reduce dall'esilio, tutte le ammaccature che questo comporta, con tutte le cicatrici, vi dicevo, che continua ad accarezzare cercando di lenire dolori e angosce, la sua angoscia, e dice: se cammino in mezzo alla sventura, notate che il termine sventura qui è il termine angoscia, sarà, è lo stesso termine che leggevamo nel versetto 24 del grande Hallel: se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita, contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. Il Signore completerà per me l'opera sua, Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Il mio cammino, dice qui, se cammino in mezzo alla sventura, il mio cammino è la mia vita, ma è la mia vita misurata da quella strettoia che costantemente mi si para dinanzi e che pure non posso evitare, non posso scartare, non posso far finta di non vederla e non posso tornare indietro, né voglio tornare indietro, ma attraversare l'angoscia. Sapete, è San Giovanni Crisostomo che, commentando questo versetto, dice, e lo fa notare espressamente, l'orante non dice sopprimerai la tribolazione, lui usa questo termine, slipsis in greco, non sopprimerai la tribolazione, l'angoscia, ma tu mi farai vivere anche in mezzo alla tribolazione. Dice così, è certo che dice così. Dice così: il mio cammino ansimante, affaticato, alle prese con i vortici che mi minacciano costantemente in rapporto a quel risucchio verso Babilonia di cui sappiamo, ma la mia vita attraverso l'angoscia. Tu mi fai vivere, mi ridoni vita, è la mia vita, questa è l'autenticità della mia vita, questo è il valore straordinario della mia vita, questa è la mia vita non immaginata, non sognata, non desiderata, non raccontata tanto per fare spettacolo, ma è la mia vita, vedete, la mia povera vita. Sono reduce dall'esilio, nel senso che sono stato rimandato all'evidenza della mia povera vita. E nella mia povera vita sei tu che mi accompagni attraverso l'angoscia. E vedete, in qualche modo è come se lui dicesse: io ormai sono arrivato al capolinea. Infatti ritorna la prima persona singolare qui: contro l'ira dei miei nemici stendi la mano, la tua destra mi salva. Già. Il nostro orante è come se dicesse: ma i dati oggettivi della mia vicenda mi espongono a urti, contrasti, sì, i nemici rispuntano qui, vedete, non solo in senso fisico ma in senso morale, in senso sociale, nel senso di quelle istanze babiloniche che hanno afflitto tutto il suo discernimento, e d'altra parte è il Signore che lo fa camminare, è il Signore che lo prende per mano, è il Signore che lo tira fuori, indipendentemente dall'immaginare chissà quale miracolo, no, qui non c'è niente di miracoloso, c'è proprio la fatica, l'affanno, la pesantezza, l'umiltà, la piccolezza, la banalità della vita quotidiana, ed ecco la mia povera vita al capolinea. E tu ti prendi cura della mia insufficienza, quando qui nel versetto 8 leggiamo: il Signore completerà per me l'opera sua. Questa è un'espressione molto interessante che preoccupa gli amanti della bella letteratura, perché sta dicendo, vedete, che lui è sempre più povero e misero, nei dati oggettivi gli forniscono questo riscontro inequivocabile del suo vissuto, eppure è sempre più confidente, sempre più pacificato nella appartenenza a quel segreto d'amore rispetto al quale lui ha dichiarato e continua a dichiarare di essere uno sprovveduto interlocutore che non è adeguato, però c'è confidenza in quel segreto d'amore, perché lui, il Signore, completerà. Vedete, questo completare implica il riferimento a una insufficienza. Questa ulteriore sottolineatura conferma quel che vi dicevo poco fa circa la condizione di esule dalla vita. Sono sempre in esilio dalla vita, sono sempre insufficiente, sono sempre sproporzionato, sono sempre inadeguato, sono sempre non corrispondente, al capolinea di una vicenda nel corso della quale, per come adesso riesco a ricapitolare i dati oggettivi del mio vissuto, ho potuto trarre questa constatazione: sono insufficiente, la mia povera vita, ed ecco, il Signore completerà per me l'opera sua. Vedete? La mia insufficienza viene adesso da lui vissuta come una rivelazione, ed è ancora una volta, vedete, la novità che si è manifestata nell'intimo del suo vissuto, nella profondità del cuore, una rivelazione dell'amore eterno. Signore, la tua bontà dura per sempre. Questo è il ritornello del grande Hallel. La tua misericordia è eterna. È il ritornello del grande Hallel. Perché la tua misericordia è eterna. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Questa è l'opera tua. L'opera tua. Vedete che a proposito di questo versetto, ancora un momento, poi diciamo da parte il Salmo, io ho abusato del tempo disponibile in maniera molto prepotente. Vedete che è Sant'Agostino che dice: non guardare alle mie opere, temo che tu vi possa trovare più peccati che meriti. Ma guarda, dice, l'opera delle tue mani. Se guardi la mia opera dovrai condannarla, ma se guardi la tua la coronerai. Guarda all'opera tua e a quell'opera tua che è il tuo stesso modo di operare, per come ti sei rivelato, ti sei presentato, per come hai inviato a noi il figlio del tuo compiacimento. Guarda l'opera tua ed ecco la mia insufficienza. È tutta interna a questo tuo modo di operare nella storia umana, per cui continuo a presentarmi a te, mi presenterò a te proprio adesso quando ormai non è più possibile recuperare, non è più possibile riempire, colmare, soddisfare, dare prova di successo e corrispondente a quella che doveva essere la pienezza del mio vissuto, ed ecco i miei vuoti. Ed è esattamente l'opera tua che fa di questi miei vuoti il tuo modo di rivelarti oggi e per sempre, perché eterna è la tua misericordia. Volevo aggiungere ancora un momento una citazione di Cassiodoro a proposito di questo versetto, che legge in modo interessante. Cassiodoro, il nostro calabrese, monaco calabrese, dunque: il popolo santo, dice qui lui, prega per sé e per i propri nemici. Lui dice: prega per i propri nemici. Quando dice: non trascurare le opere delle tue mani, già, non trascurare le opere delle tue mani, chiede che i suoi nemici diventino suoi compagni, chiede che i suoi nemici diventino suoi compagni. È evidente che Cassiodoro si è reso ben conto del fatto che nel cammino che ha determinato la maturazione interiore del nostro esule dalla vita, il reduce dall'esilio, se vogliamo dire così, quel cammino interiore lo ha sintonizzato con quella che è la vicenda umana nella sua dimensione universale. Ebbene, dice, seguiamo anche noi, dice, questo buon esempio, amiamo quelli che ci affliggono, dice Cassiodoro. Talvolta quelli che ci affliggono, allora le famose angosce, ci procurano più beni di quanto non facciano amici troppo indulgenti. Ama quindi la pazienza e troverai più facilmente nel tuo nemico qualcosa da amare. Già, della tua insufficienza, sprovveduto e inconcludente come sei giunto al traguardo del cammino, ecco, scoprirai che l'opera del Signore nella tua vita ti rende ancora capace di fare spazio a coloro che hai avvicinato e con cui hai condiviso i momenti del viaggio, o con cui pure sei stato in conflitto, in prospettiva anche per gli abitanti di Babilonia. Avrai ancora modo di offrire in quel tuo vuoto, in quella tua insufficienza, in quel tuo essere ridotto all'evidenza della tua miseria, un povero reduce che non sa come destreggiare, potrei ancora fare spazio per accogliere la presenza di altri derelitti di questo mondo. Potrei ancora avere pietà di coloro che sono sempre e comunque creature amate da Dio, perché eterna è la sua misericordia. Allora lasciamo da parte il Salmo 138 e prometto che mi sbrigherò con la lettura del brano evangelico. Capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni. Ecco qua. Leggevamo precedentemente, vedete che il testo evangelico nel versetto 27 suona così. Gesù dice a Tommaso: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Vedete, quel essere in realtà mignu, non diventare, forse ne parlavo anche in altre occasioni, ma è più opportuno tradurre così: diventare credenti, non essere ma diventare. Già, e questa è la questione. Vedete come si diventa credenti. E subito dopo, vedete, nell'epilogo, sarebbe il primo epilogo, perché poi ce n'è un altro alla fine del capitolo 21, molti altri segni fece Gesù, non sono scritti in questo libro, questi sono stati scritti, versetto 31, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Dunque, diventare credenti significa imparare a vivere, imparare a vivere, imparare a vivere. Già, quella mia povera vita, diceva l'orante del Salmo 138, imparare a vivere. Un cammino di apprendistato alla vita. capitolo 20, che ci parla dell'incontro con il Signore risorto per tappe, in qualche modo ricostruisce proprio quell'itinerario che vale come apprendistato alla fede, ma apprendistato alla vita. E come questo incontro con il Signore vivente produce quella novità interiore che fa di questa mia povera vita la testimonianza che accoglie in sé l'eterna misericordia di Dio. Una novità interiore. Vedete, il testo non è la prima volta che ne parliamo, si sviluppa in quattro momenti. Primo momento, fino al versetto 10, la fede muta del discepolo amico del Signore. Vide e credette, dice il versetto 8, entrando nel sepolcro vuoto, dopo che Maria di Magdala rivolto ai primi discepoli l'annuncio, c'è di mezzo Pietro, l'altro discepolo anonimo, l'amico del Signore. Bene, il discepolo amico del Signore vide e credette, e per vedere cosa c'è da intendere, per lui significa radicarsi nella memoria dell'amicizia, memoria di quell'amicizia. Vedete, è come se in poche parole potessimo rievocare tutto quel che abbiamo avuto modo di contemplare, meditare, rileggendo il Salmo 137, la memoria dell'amicizia, la dolcezza silenziosa di un amore dolente che ancora palpita nel vuoto del cuore, perché il cuore è vuoto come è vuoto quel sepolcro. In una situazione analoga si trovano, vedete, tutti gli altri discepoli. Qui espressamente è stato menzionato Pietro accanto all'amico del Signore. Alla fine del brano, nel versetto 10, leggiamo che i discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa, se ne rientrarono pros heapton, heaptus, dice, rientrarono in se stessi. Dunque, discepoli che sono reduci, già, e ancora una volta vedete qui rispetto a una vicenda che lascia degli strascichi dolorosissimi, sono coloro che rientrano in se stessi, ossia rientrano nel silenzio di un cuore svuotato, svuotato come quel sepolcro di cui sono stati testimoni ormai. Ma notate, qui abbiamo a che fare con una esistenza che è alle prese con la quotidianità dell'esilio, per ribadire l'uso della terminologia a cui ormai ci siamo abituati leggendo i nostri ultimi salmi. La quotidianità dell'esilio resta, vedete, nell'angoscia e nel silenzio una inesprimibile confidenza nella memoria, diceva già il Salmo 137, ma lo aveva anticipato il grande, nella memoria di colui che abita nel vuoto del sepolcro, nel vuoto del cuore. Vide e credette, rientrarono in se stessi. Silenzio, non hanno parole, dolore, sì, un'inesprimibile confidenza. Il Salmo 138 si concludeva proprio con questa confidenza nell'accompagnamento. Nella presenza viva e operosa di colui che è fedele nella sua eterna volontà d'amore. Ma qui, vedete, non ci sono parole, non ci hanno capito niente di logico, di coerente, di documentabile, come desidererebbero coloro che vogliono raggiungere una interpretazione corretta degli eventi. E di seguito adesso, dal versetto 11 al versetto 18, il caso di Maria di Magdala, che era già comparsa inizialmente, la sua ricerca. La ricerca che va dalle lacrime, ricordate bene, alla visione. Ho visto il Signore. Vedete, va dal tentativo di riappropriarsi della presenza, la sta ricercando quella presenza nel vuoto del sepolcro e ci piange perché la vuole trovare, già è come se si illudesse che in questo modo giungerà al termine di quell'esperienza di esilio di cui sappiamo, finalmente potrà riappropriarsi di quel cadavere, di colui che se n'è andato, potrà raggiungerlo, potrà nuovamente catturarlo. E la sua ricerca, e così finisce l'esilio, ed ecco lo spalancamento del cuore. Vedete, qui è proprio avviato ormai in maniera molto eloquente quell'itinerario di maturazione dell'animo di cui ci dava testimonianza l'orante nel Salmo. E qui è il momento in cui nel cuore di Maria risuona la voce che fa vibrare il vuoto, nel senso di una rivelazione di appartenenza a colui che la sta ricercando, colui che la chiama per nome, nella gratuità dell'amore. Ed ecco, adesso vedete, per Maria vedere, quando subito dopo dirà ho visto il Signore, versetto 18, vedere significa scoprire il mondo come il giardino. C'è di mezzo l'incontro con il cosiddetto giardiniere, il giardino che è spazio di comunione tra cielo e terra, la storia umana come disegno di ricomposizione della fraternità. Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, va a dire ai miei fratelli. Ecco la voce che chiama per nome Maria. E dunque è nel suo cuore svuotato che quella voce ha determinato una vibrazione inconfondibile, espressione di un dono d'amore che la rende adesso interprete di un criterio determinante per la reinterpretazione di tutta la storia umana. Qualcosa del genere diceva anche l'orante del Salmo 138, perché c'è di mezzo un disegno, vi stavo dicendo, di ricomposizione della fraternità universale nella relazione con Gesù che sale al Padre. Nel cuore reduce dall'esilio, vedete, di Maria, di Magdala, un respiro amplissimo nel quale siamo coinvolti tutti noi in quanto discepoli, sono coinvolti anche gli altri discepoli. Va a dire ai miei fratelli, dice Gesù a Maria di Magdala, sono coinvolti anche gli altri discepoli che da parte loro sono ancora prigionieri, come subito leggiamo, della paura. E qui il brano evangelico di domenica prossima dal versetto 19, la paura la paura. Già, la paura, vedete, ha a che fare direttamente con quell'angoscia di cui ci parlavano i salmi di cui siamo occupati. C'è di mezzo l'esperienza dell'esilio dalla vita, condizione di esilio dalla vita. Già, nella nostra angoscia si è ricordato di... nella nostra umiliazione si è ricordato di nella nostra angoscia, ci ha liberati dall'angoscia, il grande Hallel. E dunque adesso, vedete, i discepoli di per sé sono informati, ma sono informati da parte di Maria di Magdala, ma la loro vita non è cambiata, sono prigionieri della paura. Versetto 19, ed ecco il nostro testo. Nella sera di quello stesso giorno, e qui è adesso Gesù che viene nel luogo interiore della paura, perché sono sigillate le porte di quell'ambiente ben protetto nel quale si sono rintanati, e d'altra parte, vedete, qui è un luogo interiore dove Gesù viene, è il luogo della paura. E la paura è la tristezza dei cuori, la paura è anche quella minaccia angosciante più che mai di restare complici della dimenticanza babilonica, complici. Notate tra l'altro che qui i discepoli sono insieme, sono almeno 10, sono insieme, ma sembra che paradossalmente questo stare insieme abbia il significato di una complicità nella solitudine. Tant'è vero, vedete, che sono rintanati in quel luogo appartato. È come se il messaggio ricevuto da Maria di Magdala non li avesse messi realmente in movimento. Adesso però viene Gesù. Interessante il fatto che è sempre possibile che le relazioni nella nostra esperienza umana possano subire certe deformazioni tali per cui anche lo stare insieme diventa un accumulo di solitudini, diventa un sovraccarico di solitudini, diventa una complicità nel dare spazio alla solitudine altrui, che non è una vera e propria comunione. Fenomeni del genere non sono molto lontani da quello che avviene nelle nostre chiese. Fatto sta, vedete, che paura. Ed ecco, viene Gesù, ed ecco che nel luogo interiore del cuore spaventato, del cuore angosciato, irrompe la pace. Pace a voi, lo dice e lo ripete, pace a voi. Irini, pace a voi. E dunque dire pace è dire la pienezza dei doni che danno forma alla vocazione, alla vita. Pace non è semplicemente la mancanza di conflitti, semplicemente. Ma pace è la vita ristrutturata in tutte le sue dinamiche in riferimento adorante alla rivelazione dell'amore ricevuto, perché qui Gesù mostra le piaghe. Le mani, il costato, le piaghe, inconfondibile. Dunque è una dimostrazione di come quello che è avvenuto, che è causa del dolore, dello strazio, di questo rintanarsi dei discepoli in quel luogo appartato, è avvenuto per un motivo d'amore, rivelazione dell'amore che hanno ricevuto. Già, l'orante del Salmo 138 lo diceva a modo suo questa cosa. Quale che sia l'esilio in cui versa l'esistenza umana, ecco la pace, là dove viene Gesù, ecco il Signore risorto, vedete, è risorto lui? Sì, ma il suo essere vittorioso sulla morte fa sì che sia introdotta la pace, la pienezza della vocazione alla vita, là dove il cuore umano è prigioniero, abbandonato a se stesso, prigioniero della propria angoscia. E quando dico la vita nella pienezza, vedete, non c'è da immaginare chissà quale grandiosa esplosione di capacità di comunicazione, di contatto, di relazionamento, quello che nel Salmo 138, stando alla testimonianza dell'orante, era una povera vita, ma quella povera vita si apre nella sua debolezza estrema in maniera da divenire il luogo in cui prende dimora la eterna misericordia del Dio vivente. È il Signore risorto, vedete? La resurrezione riguarda lui, ma la resurrezione riguarda il cuore umano, riguarda l'intimo del nostro vissuto, riguarda l'avvento della pace, riguarda la liberazione dall'angoscia, riguarda il cammino della nostra esistenza umana sulla scena del mondo in quanto siamo reduce dall'esilio e in questa condizione di debolezza estrema che ci riguarda, esuli dall'esilio, un'insufficienza la nostra che è colmata dall'inesauribile fecondità dell'amore di Dio. Per i discepoli adesso vedere, quando loro stessi dicono abbiamo visto, vedere cosa significa? Significa guardare il mondo e ogni evento nel corso della storia umana nella luce che si è accesa nel cuore umano, laddove è invaso dalla gioia, diceva il versetto 20, che al vedere il Signore gioirono, versetto 20, gioirono, e ancora una volta non sto a ribadire ulteriormente questa affermazione, l'orante del Salmo 138 ha detto la sua. Guardare il mondo e guardare gli eventi della storia umana, ma nella luce che, vedete, non è tanto un fenomeno spettacolare, ma è un fenomeno interiore, come nel vuoto del cuore umano è suscitata, è animata, è proprio coltivata una gioia che diventa un clima interiore dominante, coinvolgente, totalizzante con tutto il cuore, diceva l'orante del Salmo. Ebbene, subito bisogna aggiungere, vedete, qui alle prese con i versetti che leggevamo, bisogna aggiungere che per loro vedere il Signore significa scoprire che sono dotati di una nuova potenza di respirazione. Vedete che il Signore soffia lo Spirito Santo su di loro, nuova potenza di respirazione, quella potenza di respirazione per cui sono messi in grado, nella libertà, di accogliere e portare nel cuore la responsabilità di una testimonianza di redenzione, di riconciliazione, di valore universale. Ancora ritroviamo il Salmo 138, vedete quell'affaccio su un orizzonte ecumenico. Alitò su di loro, diceva il versetto 22. e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete non rimessi resteranno, come il Padre ha mandato me io mando voi. Dunque nuova potenza di respirazione, vi stavo dicendo, un esercizio di testimonianza che li rende responsabili in rapporto alla vicenda umana nella sua dimensione universale. Questo vale per tutti gli uomini, in ogni luogo e in ogni tempo. E di seguito, adesso, ecco, il caso di Tommaso. Vedete che si rivolgono a Tommaso, che non era presente, e Tommaso non... non è minimamente sintonizzato con quello che leggiamo nei versetti che abbiamo sotto gli occhi per quanto riguarda gli altri adesso hanno dichiarato di aver visto il Signore e la gioia che li ha raggiunti nell'intimo del cuore. È risorto lui, ma siamo rallegrati noi, è maturato qualcosa di nuovo, veramente si è aperto, si è allargato, è cresciuto un nuovo modo di intendere le cose, insieme con tutti i guai, con tutte le miserie, con tutte le meschinità, con tutta la fatica di essere reduci da un esilio, di essere costantemente costretti a urtare contro motivi di angoscia di qua e di là, ma bene. E Tommaso non ci sta. Vedete che di Tommaso si è parlato già due volte. Se voi per un momento solo ritornate al capitolo 11, ricordate l'episodio di Lazzaro? Lazzaro è malato, l'amico di Gesù viene informato, Gesù ritarda, finalmente Gesù decide di recarsi a Betania e Tommaso protesta, ci sono anche gli altri discepoli. Se voi prendete nel capitolo 11 il versetto 16, allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui, andiamo a morire con lui. E dunque, perché sanno bene che Gesù già è stato minacciato e quindi si mettono male le cose, recarsi adesso nuovamente in Giudea nei pressi di Gerusalemme significa esporsi a un rischio estremo, e notate che qui Tommaso è pronto ad affrontare anche la morte, ma non crede alla grandezza, quella grandezza di cui parlava nel segreto di Dio, accennava come contemplativo messo alle strette nella insufficienza del suo vissuto e del suo come dire della sua capacità di interpretare, ed ecco la grandezza dell'amore che vince la morte. Tommaso è pronto a morire, vedete? Se voi, sfogliando le pagine, arrivate al capitolo 14, versetto 5, durante l'ultima cena, qui ricompare Tommaso, versetto 5, gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Già, Tommaso non conosce la via, non conosce la via. È pronto ad affrontare la morte? Già. Nell'esilio della sua solitudine, perché Tommaso, vedete, si arrocca in una posizione di solitudine estrema, solitudine totale, solitudine assoluta, anzi si difende e si qualifica in questa sua solitudine. Io no, già. Nell'esilio della sua solitudine potrebbe anche vantarsi di singolari atti di eroismo. Sono pronto a morire? ma in una prospettiva, vedete, rigidamente distruttiva, per cui vedere, toccare, come lui decide, vedrò e toccherò, allora deciderò io, vedere e toccare, tutto questo significa per lui restare impantanato entro le misure della sua angoscia. Non conosce la via, non crede alla grandezza dell'amore che vince la morte. E adesso ci siamo, vedete, per Tommaso, adesso come vanno le cose, 8 giorni dopo, cioè di domenica in domenica, di settimana in settimana, per Tommaso vedere significa avere a che fare con quello che poi è l'impianto della responsabilità missionaria affidata alla Chiesa. I discepoli precedentemente a questo riguardo hanno preso coscienza di essere direttamente coinvolti. La parola, i sacramenti, l'eredità della testimonianza altrui, insomma, vedete, per Tommaso vedere significa sperimentare quel che vuol dire essere debitore nell'amore, quel che significa poi essere posti nella condizione di ricambiare l'amore. Il problema di Tommaso, vedete, incredulo, è il problema che, stando ai salmi che leggevamo nel corso delle ultime settimane, è il problema di chi fa di quell'essere ristretto dentro a un'angoscia che lo circoscrive in uno stato di solitudine, come dire, garantita, solitudine protetta, ma fa di quella solitudine il suo vanto, fa di quella solitudine il suo arroccamento, fa di quella solitudine il suo criterio di giudizio e di discriminazione rispetto a tutte le alternative. Il vero problema di Tommaso è che non crede nell'amore, non crede nella novità dell'amore, non crede in quell'amore vittorioso che raggiunge l'intimo del cuore umano, non crede che il cuore umano possa essere pacificato, possa essere rallegrato, possa essere liberato, possa essere purificato, che il cuore umano possa essere visitato da quella parola creatrice che accende la luce della vita nuova, vera, liberata. Sarà una povera vita, sarà una misera vita, sarà una vita da reduci, certo, sempre un po' zoppicanti e un po' sofferenti, poco o molto forse, una vita alle prese con i dati empirici di tante insufficienze, di tanta sproporzione rispetto all'immensità dei doni che vengono dal Signore, ma una povera vita che nella sua totalità è coinvolta in una storia d'amore, un debito d'amore che subito diventa un coinvolgimento in una corrispondenza d'amore. E allora, vedete, ci risiamo qui a quella mia povera vita, diceva l'orante del Salmo 138, fino a questa beatitudine che conclude qui il brano evangelico nel versetto 29. C'è poi l'epilogo, imparare a vivere, ricordate, inizialmente da lì sono partito. Nel versetto 29 Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto? Beati quelli che pur non avendo visto credettero. Dove vedete questa beatitudine proclama la novità interiore che realizza la qualità della vita. Dov'è qualitativamente valorizzata la vita? Nella fede, come viene intesa qui. Vedete, quella confidenza di cui ci parlava, a cui ci aveva condotti il Salmo 138, quando il cuore umano viene espropriato di sé, così da arrendersi alla vittoria del Signore e del suo amore gratuito, del suo amore totale. Allora il vuoto del cuore non è più esposto all'angoscia dell'esilio, che stringe, e dovunque sia, in qualunque periferia, in qualunque angolo, qualunque di fatto angoscia, difficoltà, incertezza, tribolazione, ma il cuore non è più esposto a tale angoscia, la attraversa, ne fa esperienza, l'incrocia in tutto il suo spessore e la ricompone in quella dimensione che fa di questa povera vita umana niente meno che una testimonianza scelta da Dio, voluta da Dio, luogo dell'opera di Dio, di come questa mia povera vita umana possa essere testimonianza resa alle eterne e inesauribile fecondità della sua volontà d'amore. Ed ecco, vedete, il cuore umano è riempito e ampliato senza limiti da quella vocazione alla vita che accende in ogni povero cuore di ciascuno di noi, sempre alle prese con i dati della propria insufficienza, come capita a ciascuno di noi. Ebbene, quella vocazione alla vita che accende la visione della luce, che fa del mondo la nuova e definitiva creazione. Ricordati del Figlio tuo Gesù Cristo, che ha vinto la morte. Nella luce della sua gloria osiamo credere, abbiamo il coraggio di credere nella tua parola di vita. Perché eterna è la tua misericordia. Allora ci fermiamo qua.